Bene, ci siamo ritornati come sempre live con voi dopo la pausa. Marco Piccarin in studio nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Siamo con voi naturalmente anche in questo giorno di festa e vi rinnoviamo ancora gli auguri di buona Immacolata. Lo voglio fare anche agli ospiti che sono collegati in questo blocco. C'è subito, mi danno l'ok, mister Gigi De Canio. Mister, buona Immacolata anche a lei.
Grazie, ben trovati e buona Immacolata anche a voi. Mister,
grazie mister. Mister, senta, voglio subito un attimo sentire il suo pensiero sull'esonero di Gotti all'Udinese. Che cosa ne pensa? È arrivato insomma ieri, tra l'altro adesso sentirò anche i colleghi che hanno seguito un po' più nel dettaglio la situazione, anzi mi dicono che già c'è uno dei colleghi, così lo aggiungiamo al mister De Canio. Vado a presentare Gabriele Schiavi di Sport Italia, che insomma ha lavorato molti anni nell'Udinese, quindi conosce bene il contesto. Ciao e ben trovato Gabriele, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, buon pomeriggio, ciao, grazie a voi, ciao ragazzi.
C'è anche mister De Canio con noi. Ho chiesto subito al mister un pensiero sulla decisione, no? di esonerare Gotti. Tra l'altro leggevo un po' di impressioni qua e là, qualcuno sottolinea, ma abbiamo l'Udinese ha lo stesso andamento dello scorso anno, perché questa scelta in questo momento? Mister, che ne pensa?
Beh, mi sembra che delle avvisaglie c'erano state anche verso la fine dello scorso campionato sulla possibilità di continuare insieme o meno. Mm-hmm. Quindi evidentemente il rapporto non era più così solido come all'inizio, magari come si pensava all'inizio. E d'altronde i numeri dicono di un andamento, come dire, che negli ultimi tempi ha visto l'Udinese sempre sul piano del risultato stentare, perché mi sembra che abbia avuto una sola vittoria nelle ultime partite, insomma in quante partite. Quindi da un punto di vista societario si fanno di queste valutazioni. Per quanto mi riguarda, un giudizio un po' più asettico, fuori da queste considerazioni, da questi numeri. Io ho visto l'Udinese, l'ho visto anche nella partita con l'Empoli, insomma è una squadra ben messa in campo, che è equilibrata, che segue i dettami dell'allenatore. Mi sembra che anche con lei fino ad un certo punto abbia retto bene, poi per delle ingenuità abbia preso delle gol assolutamente evitabili. Credo che sia legato anche alla politica dell'Udinese, che io ricordo ai tempi miei comunque c'erano un po' di italiani. Oggi non ce n'è nessuno ed è sempre più difficile riuscire a gestire e andare con un così variegato numero di calciatori e di diversa nazionalità, insomma, ecco. Perché per gli errori che ho visto credo che possano essere imputabili solo a questi aspetti, perché Gotti insomma mi sembra che abbia lavorato bene prima e che stesse lavorando bene ora, insomma, ecco.
Gabriele Schiavi.
Ma sul discorso di Gotti no, sono d'accordo col mister, che saluto tra l'altro, e il discorso è legato più che altro a capire se l'Udinese vuole fare con Cioffi quello che ha fatto con Gotti, perché poi Gotti era un vice allenatore,
vero.
ha avuto sempre una carriera sostanzialmente, tranne gli esordi a Treviso tempo fa, è stato sempre vice o collaboratore tecnico di allenatori anche importanti, lo ricordo col Chelsea stesso, con Sarri o con Roberto Donadoni. Poi l'Udinese ha scelto a un certo punto di dargli la panchina, lo ha sperimentato per qualche giornata e lo ha confermato. Adesso con Cioffi bisognerà capire, perché noi su Sport Italia abbiamo questo tipo di riferimento, cioè l'Udinese potrebbe fare con Gabriele Cioffi, che ricordiamo tra l'altro come centrale difensivo del Mantova, del Torino eccetera, ha avuto qualche esperienza da collaboratore all'estero, un inizio alla Gavorrano in Serie C se non sbaglio. Bisogna capire se la prossima partita che giocherà con il Milan, e poi avrà due partite abbordabili che sono una con la Salernitana e una col Cagliari, se è fattibile confermare Cioffi sulla panchina e quindi traghettarlo fino al termine della stagione. Ipotesi non secondaria, anzi in questo momento forse è l'ipotesi principale. Il discorso di Gotti secondo me ha svolto un ottimo lavoro nel corso di questi anni, però scricchiolava da diverso tempo la panchina di Gotti, cioè quando viene a mancare la fiducia, quando ogni settimana magari non arriva,
forse si è aspettato un po' troppo tempo, Gabriele, perché come diceva lo stesso mister all'inizio, qualche avvisaglia c'era stata anche all'inizio della stagione, no? Correggimi se sbaglio.
Esatto, probabilmente sì, perché già inizio stagione si parlava di una conferma o meno, alla fine è stato confermato, però poi se notate al termine di ogni partita, anche di qualche partita magari che l'Udinese non ha interpretato nel migliore dei modi, si parlava sempre di un Gotti sulla graticola, però un po' per carenza di alternative, perché poi il ventaglio delle scelte non è che è molto ampio per l'Udinese, un po' per inerzia si è andato avanti con Gotti, fino a quando poi la classifica comincia a diventare un po' preoccupante e a quel punto ha cercato la scossa cambiando l'allenatore. Ora bisogna capire però la filosofia dell'Udinese, se è quella recente, cioè di dare la panchina a un vice allenatore e farlo diventare primo allenatore a tutti gli effetti, oppure se andare su altre ipotesi. Ho sentito anche di un'ipotesi estera, l'Udinese con la famiglia Pozzo è molto legata anche alla traccia spagnola, mettiamola così, all'epoca prese Velázquez qualche anno fa, adesso si parla di questo allenatore ex Granada che potrebbe essere un'ipotesi, però sono tutte ipotesi al vaglio. Per ora di concreto c'è soltanto il comunicato che mette Cioffi sulla panchina bianconera.
Ti chiedo una cosa, Gabriele, la rilevanza, cioè l'osservazione che faceva prima il mister di una squadra poco italiana può avere un'influenza, diciamo, in questo nell'Udinese?
Ma negli ultimi anni spesso ha lavorato con questo aspetto l'Udinese, nel senso, sappiamo benissimo che a Udine sono maestri nello scovare talenti all'estero, poi portarli in Italia, plasmarli e farli diventare campione e poi a livello di mercato monetizzare al meglio, quindi su questo è tanto di cappello alla famiglia Pozzo. Molti c'è una componente straniera abbastanza importante, quindi questo potrebbe magari rendere più complicate un po' le scelte o complicata magari la decisione adesso da poter prendere in modo definitivo. Tra l'altro poi in questa situazione e in queste diverse scelte estere, mettiamola così, dal punto di vista di giocatori, è spuntato anche un nome importante, perché secondo me Beto in questo momento, che è l'attaccante dell'Udinese, è uno delle sorprese più belle in questa annata, non di certo positivo, almeno questa parte finale di 2021 per il club bianconero.
Assolutamente, mister, è d'accordo, perché questo giocatore poi si è segnalato nonostante, diciamo, il momento non semplice, però si è messo bene in evidenza.
No, non sono molto d'accordo. Ora, io sono molto legato all'Udinese per motivi affettivi, voi comprenderete perché.
Certo, ma ci mancherebbe.
La famiglia che la squadra che ha dato la possibilità di farmi conoscere in Serie A, che ha dato la possibilità di coronare un mio lungo percorso nato tra i dilettanti, quindi davvero l'Udinese e la famiglia Pozzo sono nel mio cuore, però è molto diverso da quel periodo in cui sono stato io con loro. Lì c'era una partecipazione, pur essendo loro sempre in Spagna, ma c'era una presenza comunque costante che si sentiva, perché ogni sabato sera che arrivavano si perdeva tanto tempo ad analizzare tutto l'andamento della settimana, le caratteristiche, la crescita di ogni singolo calciatore. Quindi c'era una partecipazione più attiva e c'era partecipazione soprattutto di Gino Pozzo. Ora con l'Udinese mi sembra che tutte queste cose siano andate perse, anche nella mia recente esperienza quando sono stato lì per salvare l'Udinese, insomma, qualche anno fa, Gino Pozzo non c'era, no? il tramite non era lui l'interlocutore.
Mister, lei dice che c'è stato un po' uno scollamento dalla squadra?
Secondo me sì, e se facciamo un'analisi molto più approfondita e lasciamo stare un po' di frasi fatte e luoghi comuni, l'ultimo talento che l'Udinese ha tirato fuori è stato adesso il centrocampista che ha venduto quest'estate, adesso non ricordo il nome.
De Paul, esatto.
Poi negli ultimi anni non c'è stato niente, nessuno. Quindi poi De Paul è un giocatore che è cresciuto con il tempo, è maturato anche proprio grazie anche alla posizione che gli ha trovato poi definitivamente Gotti. Ma l'Udinese prima riusciva a fare questo mercato e a vendere perché aveva parecchi calciatori. Oggi obiettivamente di questi così presunti campioni non se ne vede. Lo stesso Veto che dite voi ha delle qualità interessanti da un punto di vista fisico atletico, però guardate bene che quando stoppa la palla gli scappa sempre via a 3 metri. Pizarro non era così quando è venuto in Italia. Pizarro era un campione già quando è venuto in Italia, poi si è dovuto adeguare, fortunatamente poi anche con Spalletti ha trovato la dimensione e il volo giusto, ma dava del tuo al pallone, il pallone non glielo toglievi, sì, sì. Così Fiore, così Locatelli e così tanti altri che potrei
citare. Gabriele dice una cosa importante il mister, questo passaggio qui, io mi trovo molto d'accordo su questo tipo di, non so che cosa ne pensi su quest'ultimo passaggio, sia sullo scollamento e sulla capacità poi di trovare giocatori che ha sempre caratterizzato sì, no, l'Udinese.
No. Assolutamente, ma poi lo testimonia anche il fatto che comunque negli ultimi tempi, cioè l'Udinese all'epoca era anche un Udinese che viaggiava a livello europeo, ha fatto la Champions, quindi giustamente il mister ne ha visti tanti di giocatori che poi sono diventati autentici campioni. Negli ultimi tempi la situazione è stata un po' più difficile, effettivamente, tranne De Paul, che poi è stato venduto anche a peso d'oro e in modo importante all'Atletico Madrid, non sono arrivati giocatori, o quantomeno non ci sono giocatori di spicco. Io prima ho fatto riferimento a Beto perché se andiamo a vedere l'ultima prestazione dell'Udinese
è quello
che si salva rispetto a tutti gli altri, essendo anche una scoperta o una novità nel calcio italiano. Però certo il lavoro è un lavoro difficoltoso negli ultimi tempi, e lo testimonia anche la situazione di classifica, perché ogni anno l'Udinese comunque lotta per salvarsi, a differenza di qualche anno fa quando c'erano altre prospettive.
Ti chiedo una cosa, Gabriele, anzi ti chiedo una cosa, prego mister, ma ci mancherebbe, certo mister.
Solo perché per riportare il discorso sull'aspetto tecnico, allora Guidolin aveva Sanchez, Di Natale, Iaquinta e fate voi tutta quella serie di calciatori che aveva anche in mezzo al campo, Isla, Himmler, tutti i giocatori che comunque erano giocatori importanti, per esatto. Non parlare del periodo di Spalletti, cioè tutte, e infatti in quei momenti l'Udinese ha anche centrato il traguardo Champions, arrivando anche a giocare delle partite importanti con Barcellona, cioè, quindi la presenza non di un solo calciatore importante con cui far mercato, ma una serie di calciatori anche che costituivano la base della squadra. Mi riferisco per esempio a Domizzi e a quei giocatori, Zapata, quei giocatori che erano l'asse portante della squadra, che poi permettevano agli altri di venire fuori e di eccellere.
Sì. Un impoverimento tecnico praticamente, questo è vero.
Generale.
Sì, questo è sicuramente un dato. Allora, Gabriele, ti chiedono proprio al volo se c'è la possibilità per l'Udinese di arrivare a Venturato. Ce lo chiede un nostro ascoltatore al 331-8200-213.
Non credo che sia quello il target per l'Udinese. Venturato, tra l'altro, non ha mai fatto la Serie A, quindi non penso. Si erano fatti nomi tipo, cioè ti dico alcuni nomi che l'Udinese aveva cercato negli anni precedenti, ti confermo Maran, ti confermo Giampaolo, però poi bisognerà capire se si può andare fino in fondo anche dal punto di vista economico su alcuni profili. Su Venturato non mi risulta.
Mister, prima di salutarla, proprio una domanda gliela voglio fare, l'ultimissima. Prima Gabriele si chiedeva, no? Parlavamo della scelta di Cioffi, cioè se è come quella che è stata fatta con Gotti, una prova poi è stato confermato. Lei ritiene che sia giusta una decisione di questo tipo, oppure in questo caso sarebbe più, diciamo, giusto puntare su un allenatore di esperienza?
Bene, sinceramente questo non me la sento di dirlo. Non conosco Cioffi, non conosco le sue esperienze da allenatore. Se loro vogliono e pensano di affidargli la squadra, evidentemente mi immagino che abbiano intravisto in Cioffi quelle capacità, quelle competenze utili per poter guidare la squadra ora. Ma io non credo che sia tanto un problema di Cioffi, io credo che sia un problema di riportare l'Udinese ad un certo livello.
Un certo livello,
sì. E quindi occorre una strategia generale diversa, altrimenti potrà succedere con Cioffi o con un altro allenatore che possa arrivare le stesse cose che sono accadute finora. Perché tutta una serie di allenatori più o meno bravi, più o meno di esperienza, eccetera, comunque l'andazzo è sempre quello, insomma, ecco. Arriva, è andato, c'è stato anche sono stati anche allenatori, voglio dire, di una certa esperienza che hanno anche cominciato dall'inizio, penso a Colantuono, penso a Iachini, ma hanno avuto poi la stessa sorte, no? È capitata la stessa cosa, quindi evidentemente c'è qualcosa che va rivisto, secondo me, nell'aspetto proprio di organizzazione tecnica generale.
Gabriele Schiavi, tu sei d'accordo? Sei del stesso avviso oppure pensi che sarebbe il caso di fare una scelta diversa?
No, io sono dell'avviso che io punterei sempre su un allenatore magari di esperienza, però effettivamente l'Udinese negli ultimi tempi ci ha abituato anche a questo tipo di scelta, anche all'epoca quando Gotti prese le redini nessuno se l'aspettava, anche perché, ripeto, non dico che era sconosciuto, però aveva un'esperienza non da primo allenatore. Cioffi uguale, Cioffi non ha un'esperienza vera e propria da primo allenatore. Se andate a vedere il curriculum di Cioffi, ha lavorato spesso all'estero, ma spesso da collaboratore tecnico.
Gabriele, scusa, mi sembra di poter dire che Gotti alla fine della prima stagione in cui era stato incaricato di portare a termine l'annata, poi lui a fine anno mi sembra volesse tornare a
fare il secondo,
al mondo di collaboratore.
Sì,
vero?
Sì.
Sì, esatto, mister, te lo confermo. E poi però l'Udinese lo ha quasi sollecitato a diventare primo, insomma, alla fine ha intrapreso questa attività da primo allenatore e l'ha portata fino ad oggi. Adesso bisogna capire, secondo me molto dipenderà anche dai risultati, perché poi la prossima partita è una partita impegnativa con il Milan, poi ci sono due partite tra virgolette tranquille o quantomeno abbordabili, e lì secondo me potrebbe essere la cartina di tornasole per capire se Cioffi può prendere l'Udinese in prima persona.
Va bene, io è stato veramente un bel approfondimento con voi in tema Udinese e quello che sta succedendo. Io vi voglio fare ancora una buona immacolata ad entrambi e ringraziare veramente per essere stati qui a Maracanã nel pomeriggio di TV Radio al mister De Canio. Mister, grazie come sempre, un abbraccio.
È un piacere, un abbraccio a voi.
Grazie ancora mister De Canio.
Ciao mister, ciao.
Grazie anche a Gabriele Schiavi, naturalmente buon lavoro, a presto Gabriele, grazie ancora.
Grazie a voi e complimenti per il lavoro che fate ogni giorno, complimenti ragazzi.
Grazie anche a voi, grazie, complimenti anche a voi. Allora, io vi riporto anche dei messaggi, cioè voglio, ad esempio qui c'è chi dice mettendo insieme Watford e Granata ne uscirebbe una rosa scudetto, non lo so, sinceramente. Poi ci sono delle domande, cioè ci sono delle osservazioni anche in merito al parere di Gigi Cagni, no? Dice signor Cagni non bisogna, cioè praticamente se la prendono con quello che ha detto, però io ragazzi onestamente, se siamo stati attenti a quello che ha detto Gigi Cagni insieme a Guido Vaciago prima con Marco Conterio, non ha fatto nessun attacco e nessuna offesa. Secondo me è stata un'osservazione molto di costruzione, non di distruzione, e che sotto molti aspetti ha ragione. quindi non ce la dobbiamo prendere e far venire sempre emergere l'aspetto tifoso ogni volta che c'è una critica. Cioè bisogna anche accettarla, si può dire ok, non sono d'accordo e spiegare le motivazioni, però c'è la tendenza, e ve lo devo dire, che poi si va oltre. Cioè non si riesce, perché credo che sia giusto quando uno fa una critica anche rispondere, ma in maniera di rispondere a quella critica, non offendendo l'altra persona che si ha davanti. Cioè l'interazione è bella quando c'è poi la possibilità di riportare dei messaggi che hanno anche un senso, che possono fare una rilevanza a quello che è stato l'opinione precedente. Se poi invece si va ad offendere ad una persona e si guarda sempre poi sto benedetto risultato, perché per molti conta solo il risultato, non se ne viene fuori. Quindi io credo che Cagni ha fatto una critica, che è una critica generale al calcio italiano. E se un osservatore attento, cioè anche voi che siete ascoltatori, dovete andare un po' oltre quello che è sempre sta benedetta sciarpa che uno c'ha intorno al collo e che appena sente una cosa che... io credo che... Guarda, la dico oggi che è l'8 dicembre, se offendono i familiari secondo me ve la prendete di meno rispetto a una critica fatta alla squadra. Uno accetta una critica e dice ma non sono d'accordo per questo, questo e questo. C'è bisogno sempre di dire, se no qui parlano solo quelli che c'hanno il curriculum e allora non potete parlare manco voi. È questo il discorso. Cioè se noi dobbiamo dire ma perché quello che dice, che cosa ha vinto, cosa ha fatto, allora non parla nessuno, non parla nessuno, non c'ha diritto di parola nessuno se ragioniamo in questa maniera. Va bene, come sempre questa è Maracanã TMV Radio, Marco Piccari e appunto la nostra trasmissione.